Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, una donna che visse e morì durante la Rivoluzione francese. Se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Eccoci, 41esima puntata di I Amazones, ultima puntata del quinto ciclo di I Amazones Radio sulla soggettività femminile appunto nel cinema e nel teatro. Ci sarà infatti la prossima volta una puntata speciale proprio sul teatro, su Eleonora Duse e Sara Bernardo. Quest'oggi, come vi ho detto nella prediretta, parleremo di Marilyn Monroe. Vi abbiamo dato qualche indizio riguardante la seconda artista, la seconda icona di cui parleremo. Avete scoperto di chi stessimo parlando?
Chi lo sa?
Chi lo sa? Oggi
parliamo anche di Audrey Hepburn.
Parleremo anche di Audrey Hepburn. Quindi, di nuovo, la scorsa puntata abbiamo parlato di Greta Garbo e Marlene Dietrich e abbiamo parlato di loro due, cercando di nuovo di depatriarcalizzare in qualche modo la loro vita come donne e come artiste, cercando anche di mettere in crisi l'idea stereotipata che fossero due donne rivali, che si odiassero, che fossero appunto due donne e due artiste in totale conflitto. Quest'oggi, nella stessa maniera, parleremo di due donne che apparentemente sembrerebbero tanto diverse, ma hanno in realtà tanti tratti in comune.
Allora, iniziamo con la mitica Marilyn Monroe, icona di femminilità assoluta, proprio l'emblema stesso quasi del Novecento per quello che riguarda la femminilità, tipica bellezza anni 50, infatti negli anni 50 ci fu il suo trionfo assoluto nel mondo del cinema. Allora, lei nasce e muore a Los Angeles, nasce nel 1926 e morirà a soli 36 anni nel 1962 in circostanze molto sospette di cui parleremo. Allora, la sua è una infanzia assolutamente infelice, perché la madre era schizofrenica, tra l'altro una ragazza madre, per cui Marilyn Monroe nasce senza padre e verrà sballottata in continuazione fino all'adolescenza da una famiglia all'altra, quindi verrà data in affido e passerà anche moltissimo tempo nell'orfanotrofio di Los Angeles.
Proprio così, tra l'altro passerà all'incirca, verrà così bistrattata con circa 11 famiglie. In una di queste famiglie, appunto, il patrigno, quello che dovrebbe essere il dolce padre adottivo, la stuprerà più e più volte, lei bambina. Lo stesso avverrà quando verrà trasferita in un'altra casa, quella di una lontana zia, il cugino di nuovo la stuprerà. Questi fatti ovviamente segneranno, insieme al fatto che passerà moltissimo tempo in orfanotrofio e moltissimo tempo appunto sballottata fra una famiglia e l'altra, senza alcun tipo di amore e di affetto, il fatto che ovviamente la madre, considerando anche la vita disgraziata che ebbe come la maggior parte delle donne, che anche per una possibile, possiamo così in maniera congetturare, questione genetica, ma nello stesso tempo soprattutto sociale, era afflitta da schizofrenia, quindi esattamente come la madre di Clara Bow, di cui abbiamo parlato due puntate fa, sono molte le assonanze appunto fra Clara Bow e Marilyn Monroe, perché entrambe hanno vissuto una vita decisamente faticosa, decisamente terrificante, in cui entrambe vennero e sono state oggettificate sessualmente, anche all'interno e soprattutto all'interno dello show business, manipolate e stuprate proprio dalla gente, che dagli uomini che dovevano essere loro più vicini e diciamo figure paterne. Questo ci ricorda di nuovo come la violenza sessuale sulle donne e gli stupri non avvengono certo al buio di notte o negli scantinati strani, ma all'interno proprio della famiglia, del nucleo familiare patriarcale. Tu hai ben detto che effettivamente Marilyn Monroe è stata ed è tuttora probabilmente considerata l'emblema della sessualità, della femminilità. La stessa Marlene Dietrich dirà di lei che è il primo vero sex symbol della cinematografia e della cultura popolare. Allo stesso tempo ricordiamo bene, come facciamo sempre, perché in questa puntata, così come nelle altre, io e Cristina cercheremo in qualche modo di darvi la versione ufficiale della storia e quella invece, di nuovo, quella nascosta, quella celata, quella sotterrata, noi le riportiamo alla luce cercando appunto anche di dare una visione assolutamente più femminista come analisi di queste vite. La femminilità, tanto osannata negli anni 50, ma come prima abbiamo visto anche nel caso di di Marlene Dietrich o di Greta Garbo, di come siano state costrette a perdere peso, a inserirsi dei vestiti sempre più stretti, a truccarsi, a nascondere le rughe e così via, quindi non è cosa decisamente recente, ma la femminilità non esiste, è una costruzione che gli uomini hanno fatto per decidere come una donna doveva essere, per eccitarli fondamentalmente. E Marilyn Monroe è effettivamente l'emblema di tutto questo. Tu hai ben detto, era proprio il simbolo stesso della femminilità, quindi di un costrutto che le impediva di essere una donna, pur avendo lei lottato poi per tutta la sua esistenza per sentirsi un essere umano completo, non quindi la femmina che gli uomini preferiscono ma poi sposano le brunette, insomma.
Sì. Allora, che dici? Mettiamo un brano o continuiamo a raccontare? Allora, possiamo solo più dire questo. Dato che appunto Marilyn Monroe, che nasce col nome di Norma Jean Baker, poi prenderà più avanti, quando inizierà la sua carriera cinematografica, il cognome da nubile di sua madre, Monroe, e poi si inventerà questo nome Marilyn perché le piaceva l'assonanza delle due M, che riteneva un qualcosa di molto sensuale, cercando appunto della stabilità affettiva, si sposa molto presto, si sposa a 16 anni per la prima volta, e quindi l'inizio della sua vita è tutto meno che promettente sul verso artistico, perché in effetti agli inizi, dai 16 anni in avanti, lei per qualche anno fa la casalinga praticamente,
e anche l'operaia, tra l'altro.
E l'operaia, assolutamente, per cui ha un inizio, diciamo, non promettente per quello che riguarderà poi la sua carriera futura, ma vediamo dopo il brano che mettiamo come riuscirà a diventare un'icona del Novecento, forse l'icona, io direi, perché Marilyn Monroe è come la bandiera americana, è un simbolo proprio che fa parte della cultura di massa.
Senza ombra di dubbio, è come la bandiera americana, che ancora recentemente, per chi seguisse un po' i telegiornali o leggesse la stampa, sì, l'America che si fa tanto così bandiera appunto della democrazia nel mondo, in realtà è tutta una gran facciata, così come una facciata, scopriremo oggi, la sensualità e l'ossessione per il sesso di Marilyn, che altro invece non voleva, anzi avrebbe voluto solo stare da sola o con tante care amiche. Ora sentiamo una canzone molto bella.
Allora, abbiamo Ella Fitzgerald già in sottofondo con Cheek to Cheek del 1956.
Parleremo anche ovviamente di Ella, perché il suo rapporto con Marilyn fu un rapporto di grande amicizia e stima, ma ci risentiamo tra pochissimo. When we're out together dancing cheek to cheek, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like the gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek, oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through.
so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Eccoci qua a parlare di Marilyn.
Parliamo di Marilyn, ancora in sottofondo abbiamo la splendida voce di Ella Fitzgerald con Cheek to Cheek del 1956. Non molte o non molti sapranno, probabilmente, a meno che non sono grandi fan di Marilyn, al di là della versione ufficiale sulla sua esistenza, che lei fu tanto amica con Ella Fitzgerald, ma non soltanto amica, al di là del fatto che probabilmente furono anche amanti, ma capiremo dopo e spiegheremo più nello specifico anche come il sesso, soprattutto nel caso di Marilyn Monroe, anche se per quanto riguardava qualsiasi donna dello spettacolo e non, fu utilizzato proprio per renderla semplicemente quello, un oggetto sessuale che non poteva altro che dare sesso, non poteva altro che godere del sesso e degli uomini, però allo stesso tempo donna innocente, quindi di nuovo il binomio della santa innocente puttana nel caso di Marilyn Monroe fu utilizzato e ancora oggi ahimè è utilizzato. Pensiamo soltanto alle tantissime citazioni anche farlocche che si ritrovano su magliette o su internet, come frasi che lei veramente sentiva e così via, cose di fatto non vere, perché proprio una costruzione è stata fatta del suo personaggio, ancora di più rispetto ad altre donne e ad altre artiste. Tornò a Ella Fitzgerald, entrambe appunto erano due artiste di notevole successo, ma negli anni 50 Ella Fitzgerald, per il fatto di essere donna e per il fatto di essere nera, ecco l'intersezionalità, e quindi subiva proprio per questo motivo una doppia discriminazione, un doppio abuso, essendo donna ed essendo nera, le era stato impedito di cantare all'interno di un locale di Hollywood molto famoso, nel quale andarono moltissimi artisti, attrici, attori e persone appunto dello spettacolo e non, che era il Mocambo. Questo locale aveva deciso che non voleva Ella Fitzgerald all'interno del suo locale perché si esibisse. Marilyn Monroe che cosa fece? Andò dal proprietario e gli disse: no, tu Ella Fitzgerald la devi avere in questo locale, se Ella Fitzgerald sarà e si esibirà in questo locale io prenoto un tavolo tutte le sere in prima fila davanti al palco così che lei possa cantare. E così fece, e grazie a lei Ella Fitzgerald, qui di nuovo il legame anche di sorellanza e di stima reciproca, permise appunto a Ella di diventare o di essere riconosciuta come insomma altre donne, poche ahimè perché tutte le altre sono state poi un po' come dire sotterrate dalla storia patriarcale, ad essere l'icona di musica di blues che conosciamo oggi.
Bene, questa è una chicca che pochi conoscono in effetti. Allora, abbiamo visto come Marilyn Monroe si sposa prestissimo dopo un'infanzia di abusi sessuali anche e di sballottamenti continui da una famiglia affidataria a un'altra, compreso l'orfanotrofio. Quindi inizia come casalinga, come operaia e poi inizia a fare la modella durante la guerra. Ed ecco che nel 1946, appena finita la Seconda Guerra Mondiale, ottiene il primo contratto cinematografico solamente per un anno, ed è qui che prende il suo nome d'arte Marilyn Monroe. Nel 47 finisce questo contratto con la 20th Century Fox e lei si trova senza lavoro. Io qui ho letto, non so se è vero, che è costretta a prostituirsi lungo il Sunset Boulevard.
Allora, diciamo che la vita di Marilyn Monroe ci porta a credere e non credere a molte delle cose che vengono dette, soprattutto quando sono inerenti alla sua oggettificazione sessuale, allo suo sfruttamento sessuale come donna. È possibile che questo avvenne per il fatto che quando sposò il marito a 16 anni lo fece non certo perché oh mio Dio quanto sono innamorata di te, sei l'uomo della mia vita, ma perché dopo una vita di abusi, un'infanzia di fatto fu così travagliata, così angosciante da farle scoprire subito il male che gli uomini fanno alle donne, che scoprirà e continuerà a scoprire e le sarà inflitto durante tutta la sua esistenza, fu costretta appunto a lavorare come molte donne di cui abbiamo già parlato, non nel cinema, ma donne diciamo più comuni, donne povere che oltre al ruolo di moglie e madre erano costrette fondamentalmente anche a lavori sottopagati, in condizioni veramente estreme. Abbiamo parlato anche delle mondine e molte puntate fa. Nel suo caso è vero anche che si fece fotografare perché non aveva soldi, si fece fotografare nuda perché non aveva soldi, perché veniva spinta, pur non volendo minimamente, a mostrare il suo corpo, perché sembrava che fosse l'unica cosa che la rendesse meritevole, che le desse un valore, quindi un valore anche di tipo monetario. Ancora oggi ci rendiamo conto come la scopabilità delle donne, delle ragazzine, quindi già a livello proprio di pedofilia, sia il mantra e il sottotesto costante di Hollywood, ma di qualsiasi tipo di business.
Sì, e comunque lei fa lavori diciamo compromettenti in una qualche maniera, perché che si sia prostituita questo noi non lo possiamo sapere, però insomma aveva uno stramaledetto bisogno di soldi, per cui fa la spogliarellista, ottiene piccole parti in filmetti di serie B e poi ecco che a una festa è notata e viene inserita nel cast di Giungla d'asfalto di John Huston. Ecco la sua prima apparizione cinematografica. E poi fa Eva contro Eva. Però nonostante queste due apparizioni fortunate, la sua carriera non decolla e lei si trova sempre senza lavoro e sempre con uno stramaledetto bisogno di soldi, ed ecco che è qui che poserà nuda per $50 e questa foto verrà poi acquistata da Hugh Hefner, il padrone di Playboy,
gran maiale di cui abbiamo già insomma parlato in qualche maniera le scorse puntate.
Ecco, e questa foto sarà quella del primo numero di Playboy.
Proprio così. Anche lì, di nuovo, per quanto riguarda di nuovo la questione della prostituzione, abbiamo già detto anche nelle puntate sulla letteratura italiana come la prostituzione non sia certamente una scelta fatta con la libertà di scegliere di farsi stuprare a pagamento, ma dovuta appunto uno a una costrizione, perché i papponi non è che esistono da oggi, c'erano anche prima, che stuprano e poi costringono le donne povere a stare in mezzo alla strada o anche non in mezzo a una strada, nei bordelli, e lo stesso appunto fu costretto in una maniera o nell'altra a fare appunto Marilyn Monroe per ottenere insomma i soldi per comprarsi una pagnotta fondamentalmente. Poi chiaramente abbiamo già detto, una vita fin dall'infanzia vissuta tra abusi sessuali, abusi psicologici, fisici di ogni tipo, indubbiamente soprattutto come dire molto spesso fu circondata da figure maschili violente che non hanno fatto che utilizzarla appunto come un pezzo di carne, e quindi lei in una maniera o nell'altra fu anche costretta a tutto questo.
Ma ci ascoltiamo la sua voce magari, che dici?
Direi che ci ascoltiamo la sua voce e poi anche da questo prendiamo così come dire un po' lo spunto per approfondire in quale maniera la sua icona, cioè la sua figura diventerà un'icona, l'icona biondo platino, lei che era castana di capelli con questo viso tanto innocente che fu in qualche modo manipolato per essere il sogno erotico, anzi il sogno pornografico direi, quindi parliamo anche della distinzione fra erotismo e pornografia. Degli americani e non solo. In questa canzone che After You Get What You Want, You Don't Want It, so, dopo che hai ottenuto quello che volevi non lo vuoi più, sentiamo la sua splendida voce.
But after you I'm presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. There's a longing in your eye, hard to satisfy, and here's a reason why. 'Cause after you get what you want, you don't want it. If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon. You're like a baby. You want what you want when you want it. But after you are presented with what you want, you're discontented. You're always wishing and wanting for something. When you get what you want, you don't want what you get. And though I sit upon your knee, you grow tired of me. 'Cause after you get what you want, you don't want what you wanted at all. Baby, I don't mean to make you blue, but you need a talking to. 'Cause after
e rieccoci qua, sempre a parlare di Marilyn Monroe. Stiamo ancora ascoltando la sua voce in sottofondo, una voce proprio dolce la sua.
Molto dolce, decisamente molto dolce. Tra l'altro io, questa canzone è stata cantata in un film che il cui titolo, vabbè, in italiano è Follie dell'anno, però come al solito in Italia i titoli vengono tradotti un po' così a cazzo di cane. Il titolo originale era There is no business like show business, e ci ricorda bene che sì, effettivamente, da quando abbiamo parlato già nella puntata speciale anticipatoria di tutto questo quinto ciclo sulla, appunto, soggettività femminile nel cinema e nel teatro, di come lo show business non ha fatto altro che alimentare l'oggettificazione sessuale, lo sfruttamento sessuale delle donne, della figura delle donne, che diciamo da madri obbligate, obbligatorie, sono diventate anche così le donne stuprate obbligatorie per gli uomini, quindi l'oggetto sessuale da prendere che si poteva afferrare. Infatti è interessante come un'intervista a Joan Collins, un'attrice britannica che magari non tutte o tutti conoscono, aveva conosciuto al tempo...
Beh, la conoscono abbastanza perché aveva fatto Dallas,
hai ragione,
è diventata famosa lì.
Però magari chi è più, diciamo, millennial non la conosce.
No, i millennial
no. In ogni caso, Joan Collins aveva conosciuto Marilyn Monroe e si ricorda bene che a una festa Marilyn Monroe innanzitutto cercava sempre di districarsi dagli uomini e avvicinarsi invece alle donne. Era una donna molto fragile, molto vulnerabile, ma molto dolce, nel senso che aveva questo stimolo, questa ricerca delle altre donne nel confrontarsi, nel trovare appunto una sorta di sorellanza, amicizia, stima e così via, motivo per cui dopo parleremo bene delle illazioni, ma non mi piace usare tanto questa parola, sul lesbismo di Marilyn Monroe e su come il lesbismo deve essere, come dire, contestualizzato e depatriarcalizzato, quindi non venga fondamentalmente ridotto semplicemente a sesso fra donne che non vogliono altro che quello, come se fosse una fantasia pornografica maschile. In ogni caso, Joan Collins in questa intervista diceva che Marilyn Monroe le si avvicinò e le disse che doveva fare attenzione attenzione ad Hollywood, ai produttori di Hollywood, agli attori e così via, perché se lei non avesse fatto quello che loro chiedevano lei, e quindi anche spogliarsi completamente nuda, magari andare a letto, farsi stuprare, meglio dire, da questi uomini, quindi contro la propria volontà, il suo contratto sarebbe stato reciso. E Joan Collins infatti si rese conto come anche ad alcune di queste feste le fu appunto staccato il corpetto, venne proprio utilizzata come una vera e propria una bambola gonfiabile dalla quale ognuno poteva prendere quello che voleva senza chiedere alcuna chiedere scusa, chiedere il permesso e così via. E questo ci ricorda di nuovo come la grande Hollywood di merda, così come tanti altri show business in giro per il mondo, è fondamentalmente fondata sì sulla pedofilia, ma sullo sfruttamento sessuale delle donne da quando sono molto giovani a quando anche sono meno giovani. Poi quando sono un po' troppo anziane, quindi sui 35 anni possono anche levarsi dal cazzo, però se no prima devono essere pronte e ad essere così trattate come appunto mucche da monta.
Ed ecco che nei primissimi anni 50 la carriera di Marilyn Monroe fatica a decollare, però basterà pochissimo perché lei abbia la sua consacrazione. Nel 1952, in questo periodo ancora un po' ibrido in cui ha iniziato a fare cinema ma non ha successo, partecipa addirittura a Miss America. Ed ecco che nel 1953 c'è la consacrazione con il film Niagara, che è un po' un film di spionaggio interno, nel senso che non è poliziesco assolutamente, però c'è una storia molto torbida di cui lei è protagonista.
Già all'inizio degli anni 50 e fine anni 40 quelli erano fondamentalmente un po' i filmoni che piacevano tanto, pensiamo al Grande Sonno con Humphrey Bogart ad esempio, e quindi effettivamente quel noir era mescolato ovviamente alla storia d'amore, perché quella ci deve sempre essere, eterosessuale, erano sempre in cima alle classifiche dei film più visti e più osannati.
Ed ecco che segue Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks insieme a Jane Russell, e questo è un musical molto carino, molto piacevole, che consacra definitivamente Marilyn Monroe in questa antinomia tra l'altro con la giunonica Jane Russell, che è la bellezza bruna, mentre Marilyn Monroe ovviamente rappresenta la bellezza bionda. E di questo film sono ricordate le canzoni Bye Bye Baby e Diamonds Are a Girl's Best Friend, quindi dei diamanti sono i migliori amici di una ragazza.
Esatto, questo ci ricorda poi quanto Marilyn Monroe, che è castana naturale, fu costretta a così incarnare un nuovo tipo di figura, quella della bambola gonfiabile, sciocca, quella senza cervello, che non era affatto, era una donna molto intelligente e molto colta tra l'altro, come un po' successe a Clara Bow, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti.
Sì, tra l'altro non abbiamo detto che prima di iniziare la carriera cinematografica Marilyn Monroe studia proprio per sua elezione, per sua necessità, recitazione per moltissimi anni, quindi non era loca bionda buttata nello show business così senza alcuna preparazione. Lei molto prima di diventare famosa si era iscritta a una scuola di recitazione e la frequentava.
Assolutamente per cui... sì, è anche importante dire che nonostante appunto, ma vedremo andando avanti parlando della sua storia, sia stata manipolata, sia stata intossicata anche di qualsiasi tipo di farmaco per tenere sotto controllo appunto la sua esistenza, lei ha cercato sempre una maniera e l'altra di fuggire da tutto questo. E tra l'altro in questo film, ma sarà uno di una serie in cui appunto, come hai appena detto tu, ovviamente Gli uomini preferiscono le bionde, tra l'altro tratto da un romanzo di Anita Loss del 25, quindi di nuovo uno scritto di una donna, e di come effettivamente noi donne veniamo così socializzate a pensarci di nuovo rivali tra brune e bionde, in questo questo film Marilyn Monroe non è altro che di nuovo la macchietta della donna superficiale, quella a cui piacciono i diamanti, quella che viene chiamata gold digger, quindi quella che la cercatrice d'oro, quella che cerca l'uomo facoltoso, l'uomo ricco, e quindi sai, la puttana che vuole rubargli tutto a quel povero uomo che è sposato e che però vuole stare con lei per farsi così la bottarella e poi mollarla. E alla fine di questo film lei sì, si sposerà con un altro, rischierà anche un po' la galera, però di nuovo è dipinta come quello che le donne non dovrebbero essere, una di quelle donne con cui gli uomini devono divertirsi ma poi alla fine sposano un'altra, cioè Jane Russell, quindi la bruna, quella comunque giudiziosa e così via. Tra l'altro tra poco sentiremo anche un'altra canzone proprio tratta da questo film, Two Little Girls from Little Rock, cantata da entrambi. Ma torniamo a Marilyn Monroe prima di sentire un altro pezzo.
Allora, sempre del 53, dopo Niagara e Gli uomini preferiscono le bionde, c'è anche il film Come sposare un milionario, un film che ebbe molto successo. Segue nel 1954 La magnifica preda di Otto Preminger con Robert Mitchum, ed ecco che in quell'anno c'è il suo famoso matrimonio con Joe DiMaggio, il campione di baseball, un matrimonio che dura pochissimo, dura più o meno un annetto, niente di più, però Joe DiMaggio sarà sempre una figura molto presente nella vita di Marilyn Monroe.
Troppo presente, ma dopo capiremo un po' meglio in quale maniera poi questo matrimonio andrà alla deriva e di come di fatto in realtà Marilyn Monroe non era molto intenzionata a sposarsi, ma le costrizioni e la sua speranza anche di trovare una persona adeguata la portarono tra le braccia di uomini spesso violenti che volevano controllarne l'esistenza completamente, ma lo vedremo dopo aver ascoltato un altro pezzo musicale.
Allora abbiamo Doris Day con Che sarà sarà del 1956. Buon ascolto.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, que sera, sera.
E rieccoci. Allora,
stavamo ascoltando, stavamo parlando, stavamo, abbiamo ascoltato insomma Che sera sera di Doris Day, una canzone appunto di questi anni, molto famosa, che venne ricantata da moltissime e moltissimi artisti nel corso del tempo. Canzone una delle poche che insieme a Stand By Me, io fin da ragazzina mi ero così innamorata di questa canzone, senza evidentemente pensare molto bene alle parole, e la conoscevo a memoria. E ancora adesso, insomma, ricordo diversi, diverse strofe. Ma stavamo parlando di Marilyn Monroe e del fatto che nel 1954 sposa Joe DiMaggio, rockstar a quanto pare del football americano, quindi un po' come dire non mi viene in mente un calciatore, al momento mi viene solo il porco stupratore di Cristiano Ronaldo, esatto, vabbè, un altro esempio di grand'uomo, insomma. E si sposa con lui e questo uomo cercherà di fondamentalmente controllare in maniera molto molto opprimente l'esistenza di Marilyn Monroe ogni volta che lei cercherà di allontanarsi da lui. Nel 1948, abbiamo detto prima, ha detto prima Cristina, Marilyn Monroe, ma già prima, aveva cercato di appunto imparare a recitare. Era una donna che aveva quindi l'interesse ad apprendere un mestiere e farlo bene. Era una donna assolutamente di talento, oltre che molto colta. Nel 1948, infatti, inizierà una sorta di sodalizio con un'insegnante di recitazione, Natasha Lites, con la quale tra l'altro conviverà per ben 2 anni. E da quel che ha detto Natasha Lites nella sua biografia, le due ebbero probabilmente anche appunto una relazione sentimentale. E qui arriviamo al cavillo del lesbismo di Marilyn Monroe e del fatto che appunto nella mentalità maschile e patriarcale il lesbismo venga definito semplicemente in chiave pornografica, cioè di uno scambio sessuale fra donne, qualcosa di assolutamente, come dire, irrefrenabile per il godimento maschile. Natasha ci dice che infatti Marilyn Monroe, a Marilyn Monroe piaceva stare nuda tutto il giorno in casa perché si sentiva più libera. Il nudo, l'abbiamo visto anche nella fotografia che il porco di Hugh Hefner metterà in copertina su Playboy, veniva automaticamente associato al sesso, al sei una grande golosona di cazzoni e quindi boom, questo è il significato e la riduzione della donna. Invece Marilyn Monroe era una donna a cui il sesso non interessava, soprattutto considerando che il sesso è stupro e il sesso vissuto da lei è stato fondamentalmente stupro e violenza. Quindi quello che cercava lei era appunto una connessione di tipo emotivo, una connessione di tipo sentimentale, motivo per cui lei potremmo quasi definirla una lesbica di tipo politico, perché cercò sempre relazioni, come abbiamo visto anche prima con Ella Fitzgerald, ma così come molte altre, anche tra l'altro quanto pare Marlene Dietrich e così via.
Sì, lei conobbe anche Greta Garbo, tra l'altro, così ho letto.
Sì, ne conobbe effettivamente diverse di donne e cercò, come dire, di nuovo di rapportarsi con le donne. L'abbiamo visto prima anche nel parlando dell'intervista di Joan Collins, di quindi sentire questa sorta di connessione con le donne e di stare con le donne, perché stare con le donne significava non ricevere la violenza che invece aveva ricevuto e continua a ricevere nell'arco di tutta la sua esistenza.
Sì, e a proposito di violenza verbale, sempre del 54, quindi l'anno in cui lei sposa Joe DiMaggio, c'è l'uscita del film famosissimo Quando la moglie è in vacanza, dove c'è la celeberrima scena della gonna che si alza al passaggio della metropolitana. E quella scena, per chi non lo sapesse, non è stata girata in interni ma in esterni, davanti a una folla in delirio che le urlava ogni zozzeria, le gridava, fischiava, faceva di tutto, e lei con nonchalance è riuscita a interpretare col sorriso sulla faccia questa scena famosissima che l'ha resa immortale. E questa scena tra l'altro aveva fatto ingelosire Joe DiMaggio non poco, tanto che subito dopo il loro matrimonio naufraga e si separano.
Sì, sì, questo a ricordarci appunto, come detto già prima, che Joe DiMaggio era completamente ossessionato da Marilyn Monroe, come tutti gli altri uomini che l'hanno spinta e l'hanno obbligata a diventare appunto la bambola gonfiabile dei loro sogni. Non poteva avere alcun tipo di rapporto nemmeno con la stessa Natasha Lites, appunto sua insegnante di recitazione. In questo film l'oggettificazione sessuale di Marilyn Monroe arriva a dei livelli ovviamente elevatissimi. C'è una scena, addirittura una clip di questo film, in cui lei suona al piano con il protagonista maschile, di cui non ricordo il nome ma va bene così, in cui lei appunto contenta di suonare il piano, lui sta suonando il piano, smette di suonare il piano, lei gli dice ma perché hai smesso, dai continuiamo a suonare il piano, e lui praticamente le si lancia addosso cercando di baciarla e baciandola contro la sua volontà, buttandola a terra, e poi per poi frenarsi e dire ah non mi è mai successo, di nuovo dando quindi la colpa a lei che è talmente una bomba sexy e quindi gli uomini proprio non riescono a tenersene nelle mutande, cioè non ce la fanno, come dire. Di fatto lei invece dice: no, invece a me è successo tante volte. Però di nuovo torna il personaggio dell'oca giuliva che tanto piace agli uomini, quindi della donna innocente che non si rende neanche conto del fatto di essere così una bomba sexy pronta ad essere costantemente così violata e violentata.
Allora, sempre tra il 54 e il 55 esce Fermata d'autobus, e nel 56 Marilyn Monroe è talmente famosa che appare la sua faccia sulla copertina del Time, per cui una consacrazione assoluta nel mondo americano. Nel 1956 si sposa con Arthur Miller, ecco la coppia, la mente lui e il corpo lei, così è, veniva così raccontata.
Ahimè.
E Arthur Miller in un'intervista, quando era già anziano, gli chiesero: ma perché lei così intelligente si sposò con Marilyn Monroe? E lui rispose: perché era Marilyn Monroe.
Esatto, ci ricorda bene di nuovo come Marilyn Monroe, quindi la donna, non soltanto l'icona costruita, quindi la femminilità che abbiamo detto già all'inizio come in altre puntate è una costruzione maschile, di occhio maschile patriarcale, di oggettificazione sessuale delle donne, ci divide di nuovo in stupide ma belle, intelligenti ma brutte, madri o puttane e tutte queste cose insieme. Fondamentalmente l'uomo di fatto è sempre il filosofo, la mente, il dio creatore, la donna rimane così la sforna bambini o la donna che apre le gambe per far entrare così il mitico. Vabbè.
Tra l'altro, pochi sanno che Marilyn Monroe creò una casa di produzione cinematografica, la Marilyn Monroe Production, che produsse un solo film, però di alto livello, perché era un film, Il principe e la ballerina, di Laurence Olivier. Quindi insomma una donna che prima di tutto fu artefice della propria carriera, partendo da origini molto umili e sfortunate, e poi insomma cercò di sfidare lo show business con le sue mani.
Sì, vedremo poi in realtà, concludendo la parte su Marilyn Monroe, perché vedo che l'ora è tarda, quindi direi che ci sentiamo ancora un pezzo, poi parliamo delle ultime cose inerenti a Marilyn Monroe, ovviamente il tempo come al solito ci è tirannissimo, e parliamo di Audrey Hepburn. Quindi ci sentiamo ancora questo pezzo, come già menzionato prima, Two Little Girls from Little Rock, cantano Marilyn Monroe e Jane Russell.
We're just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the tracks. But the gentlemen friends who used to call, they never did seem to mind at all. They came to the wrong side of the tracks. Then someone broke my heart in Little Rock. So I up and left the pieces there. Like a little lost lamb I roamed about. I came to New York and I found out that men are the same way everywhere. I was young and determined to be wine and dine and ermine, and I worked at it all around the clock. Now one of these days in my fancy clothes, I'm a going back home and punch the nose of the one who broke my heart, the one who broke my heart, the one who broke my heart in Little Rock, Little Rock, Little Rock. I learned an awful lot in Little Rock, and here's some advice I'd like to share. Find a gentleman who is shy or bold or short.
Ecco ancora in sottofondo la voce di Marilyn Monroe e Jane Russell, e ci siamo resi conto che il tempo è veramente così rosicato che faremo un dispiacere a parlare di Audrey Hepburn in 15 minuti, quindi, e soprattutto non riusciremo a concludere decentemente così la storia di Marilyn Monroe, una storia che cerchiamo di riportare a galla, eliminando, quantomeno combattendo un po' gli stereotipi a riguardo. Come abbiamo detto poco fa, come poco detto fa Cristina, Marilyn Monroe fondò anche una sua casa di produzione cinematografica. musica, Marilyn Monroe in questi ultimi anni della sua vita, perché morirà, sappiamo, nel 1962 e non ci addentreremo per una questione di tempo e anche per una questione di varie relazioni sul perché è morta, suicidio, omicidio, io direi più omicidio, ma potrebbe essere un mix di tante cose. In ogni caso sappiamo che Marilyn Monroe nel 1956 sposa Harry Miller.
Arthur.
Sposa Arthur Miller. E vabbè, insomma, due scrittori decisamente vabbè, abbastanza agghiaccianti nel loro rapporto con le donne e la loro terribile misoginia, quindi li ho associati. In ogni caso, lo sposa Harry Miller, esattamente
Arthur.
Oh madonna. Andiamo avanti. Arthur Miller. Lo chiamerò solo Miller.
Lo chiamo Miller.
In ogni caso, esattamente come Joe DiMaggio, sarà molto ossessionato nel suo desiderio di controllare Marilyn Monroe, che viene fondamentalmente allontanata da tutte le figure femminili che le davano aria, ossigeno. Le assegnerà uno psichiatra, Lee Strasberg, e altri due collaboratori, una donna, Marian Chris, e Ralph Grinson, un altro uomo, che controlleranno negli ultimi anni della sua vita l'intera esistenza di Marilyn Monroe, imbottendola di qualsiasi tipo di psicofarmaco, dicendole cosa doveva dire, cosa non doveva dire. E in questi ultimi anni della sua vita, di fatto, Marilyn Monroe perde completamente qualsiasi tipo di contatto con se stessa, con la realtà, che diventa completamente deformata, ancora più di quello che non fosse già, e non riesce più, tra l'altro in alcune lettere private dirà proprio non riuscivo a capire se esistevo veramente o meno, se era tutto un incubo o no. Quindi ci fa capire di nuovo che tipo di manipolazione, che tipo di sfruttamento e di violenza ha subito per la sua intera esistenza nei 36 anni di breve vita che ha dovuto vivere.
Allora, nel 1958, concludiamo brevemente perché mancano pochi anni alla sua morte, c'è il divertentissimo film di Billy Wilder, A qualcuno piace caldo, con Jack Lemmon e Tony Curtis, un film che io ho visto varie volte, mi fa sempre sorridere, in cui lei interpreta la suonatrice di ukulele, e Marilyn vince il Golden Globe e lo riceve completamente ubriaca, tanto che nelle clip originarie dovettero tagliare in lungo e in largo il suo intervento perché era visibilmente ubriaca, e proprio questo a ribadire quello che diceva adesso Giorgia di lei, che gli ultimi anni sono caratterizzati dalla dipendenza da psicofarmaci e alcol.
Sì, direi anche proprio dall'obbligo di prendere questi psicofarmaci, queste pillole. Lei tentò il suicidio più volte nel corso della sua esistenza,
sì,
rendendosi conto che appunto quella non era la sua vita, la vita che voleva vivere. Anche l'idea stessa di essere un'icona non era una cosa che a Marilyn Monroe piaceva molto, nonostante appunto costruita in questa maniera. Marilyn Monroe sarebbe voluta rimanere a casa e avere una vita tranquilla, rilassata, senza sesso, tra l'altro, perché ovviamente il sesso vissuto costantemente come abuso e come stupro era qualcosa di terribile, come un obbligo di cui avrebbe voluto fare a meno. Tra l'altro penso abbia abortito due
tantissime
volte. Più volte, ma non si sa, tra l'altro, perché anche qui ci sono diverse idee sul fatto, diverse storie sul fatto che era non abbia sempre abortito, ma alle volte un figlio sia nato, ma sia stato appunto sacrificato all'interno di un'associazione cultista in stile Scientology anni addietro, e così via. Quindi una vita decisamente travagliata, riempita appunto di psicofarmaci da questi psichiatri di merda e dal marito Arthur Miller, che fu suo marito per 5 anni, cercò di controllarle completamente l'esistenza.
Allora, abbiamo gli ultimi film, abbiamo Facciamo l'amore con Yves Montand, e nel 1960 Gli spostati di John Huston con Clark Gable e Montgomery Clift. Allora, abbiamo poi gli ultimi anni proprio della sua vita, in cui lei tra il 1961 e il 62 fu amante dei due fratelli Kennedy, John Fitzgerald e Bob, ed ecco che c'è anche la famosa Happy Birthday cantata alla convention di John Fitzgerald Kennedy, e abbiamo poi nell'agosto del 1962 la sua prematura morte. Fu trovata nuda, senza vita, nella sua casa di Los Angeles.
Esatto, tanti sono i dettagli che non quadrano e continuano a inquadrare. Si parla ancora oggi che del fatto che i mittenti fossero stati appunto i fratelli Kennedy per nascondere questa relazione, per il fatto che lei pare volesse renderla pubblica, o che appunto sia stato ancora Miller e che questi psichiatri poi abbiano cercato di nascondere le prove. Fatto sta che appunto
anche la mafia, dicono.
Esatto, beh, non sarebbe così strano, considerando quante donne dello spettacolo furono poi, tra l'altro, pensiamo a Tilda Todd negli anni 20-30, uccisa appunto per questi giri mafiosi, quindi che appunto la costrinsero a una vita non piacevole nemmeno lei. In ogni caso, per quanto riguarda la morte di Marilyn Monroe, non si può dire assolutamente che sia arrivate e arrivati a una conclusione. Non sapremo mai che cosa effettivamente è successo. Fa molto comodo pensare a Marilyn Monroe come una bomba sexy che non ce l'ha fatta a sopportare così il peso della celebrità. In realtà Marilyn Monroe era una donna piuttosto forte, considerando tutto quello che le è successo. Ha sì tentato il suicidio più di una volta, perché ovviamente una vita di merda del genere, continuamente controllata e continuamente così abusata psicologicamente, fisicamente, sessualmente, non era la vita che voleva. Soffriva infatti di un sacco di attacchi di panico, motivo per cui spesso arrivava in ritardo a girare i film, magari dimenticava le battute, proprio per una questione di ansia. Lei era una donna molto un'artista molto professionale, ma tutto questo senso di angoscia e di panico e di questo imbottimento che non la facevano nemmeno sentire più lei stessa, tolto il fatto che ovviamente, come abbiamo visto nella quasi totalità di questi film, è una macchietta, è la donna che non fa altro che abbindolare i poveri maschi per avere il denaro, e la donna quindi che mostra le gambe innocentemente e poi non innocentemente, quindi fondamentalmente una vera e propria prigione, non direi neanche tanto dorata, nonostante il successo che le portò. Ma di nuovo, così, lo sguardo maschile e patriarcale che ha costruito con Marilyn Monroe, la figura che ancora adesso continua a piacere. Pensavo anche a un'altra donna come Betty Page, che fu costretta anche lei a girare filmetti e fare fotografie fetish di BDSM, in cui era legata, in cui c'era una specie di finzione di stupro, ma non è una vera finzione di stupro quando viene messo in atto e degli uomini si masturbano su questo, che anche lei fondamentalmente, come Marilyn Monroe, fu costretta a vivere una vita decisamente non appagante, poi dimenticata, maltrattata e così via. Quindi speriamo di aver dato così la possibilità a tutte e tutti di conoscere un'altra Marilyn, quella che la cultura popolare non ci ha trasmesso, ma ha tenuto ben celata. Ahimè, ci scusiamo con Audrey Hepburn,
sì,
perché non ce l'abbiamo fatta a parlare di lei, non c'era proprio il tempo, neanche così, saltando dall'inizio della vita di Marilyn alla fine, perché non era pensabile. Quindi il nostro saluto e ringraziamento a Audrey Hepburn avviene perché decidiamo di mettere un pezzo di Audrey Hepburn, un pezzo che fu scritto proprio per lei, Moon River, che canterà appunto in uno dei suoi film più famosi, uno dei film che insieme a Vacanze Romane, ma anche altri in realtà, anche Funny Face e così via, o Sabrina, la renderà un'icona di glamour insieme,
sì,
a Givenchy.
Sì, tra l'altro, infatti, lei era griffata da Givenchy, per cui insomma, garanzia di stile e di eleganza.
Assolutamente sì. Beh, come abbiamo detto, abbiamo ancora forse un minutino per parlare di Audrey, così giusto per scusarci con voi e con lei. e il fatto che Audrey Hepburn, esattamente ma in maniera diversa da Marilyn Monroe, cercò nella famiglia una sua risoluzione. Non è un caso che lei di fatto, non, come Marilyn Monroe, non ebbe un padre. Il padre scappò, il padre simpatizzante del nazismo scappò e abbandonò la famiglia. Lei, che tra l'altro non era americana, ma era appunto mezza olandese, mezza inglese.
Sì.
E lei però, nonostante tutto questo, nonostante questo trattamento, diciamo, interiorizzò molto l'idea che le donne debba essere moglie e madre. Infatti visse molto male il fatto che potesse i suoi primi due aborti spontanei. Quando ebbe i due figli da due matrimoni diversi, per lei fu una gioia infinita, quindi si ritrovava molto di più nel ruolo di nuovo di moglie e madre rispetto a quello di grande attrice.
Sì, infatti lei disse: se fossi occupata a lavorare come attrice mi sentirei come se stessi derubando la mia famiglia, mio marito, i miei figli, derubandoli dell'attenzione che dovrebbero ricevere. Per cui lei nel 68 si ritira dalle scene ed è ben contenta di farlo, di dedicarsi ai suoi affetti privati.
Affetti privati, poi inizierà a viaggiare in giro per il mondo,
sì,
e per l'Africa, per l'UNICEF e così,
sì, come
via.
Ambasciatrice dell'UNICEF e così.
Esatto, però anche lei, come detto, insieme a Marilyn Monroe si ritroverà due bei mariti di merda che la tradiranno, che la maltratteranno, ma insomma, noi lo diciamo sempre anche alle nostre spettatrici: il lesbismo, quello politico, quindi sentimentale e non, è la via, boom. Lasciamo perdere questi uomini che ci rendono così o madri o puttane per i loro bisogni. Ma allora vi salutiamo con questo splendido pezzo cantato dalla splendida voce di Audrey Hepburn e noi ci risentiamo lunedì prossimo con la puntata speciale sul teatro.
Buon
ciao
pomeriggio.
E buon pomeriggio.
Ciao.
Bend my huckleberry.